così.
Sono le 7, padre Pino.
Sì. Allora ci siamo. Domenica prossima è la sesta del tempo ordinario. Vi ricordo le letture della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro di Geremia, nel capitolo 17, i versetti da 5 a 8. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle settimane precedenti. Siamo alle prese con il capitolo 15, dal versetto 12 al versetto 20. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 1. Noi questa sera, come ricordavamo poco fa, leggeremo, prenderemo in considerazione il salmo 11. E il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo 6, il versetto 17, e poi il lezionario salta ai versetti da 20 a 26. Ci troviamo ormai sulla soglia di questa sesta domenica del tempo ordinario, la parola evangelica che nel corso di queste settimane riceviamo dall'Evangelista Luca ci interpella, ci illumina, in modo da educarci ad assumere un atteggiamento di vero ascolto, sempre più consapevole, sempre più sollecito. Anche noi, sulla parola del Signore, come leggevamo nel brano evangelico di domenica scorsa, gettiamo le nostre reti. In realtà siamo sempre tutti apprendisti, bisognosi di cure appropriate per diventare finalmente ascoltatori della parola di Dio. E quindi discepoli che entrano nel giorno del Messia, in quel suo oggi che imprime nella storia umana la scadenza definitiva della visita di Dio. Il nostro discepolato, in vista dell'ingresso nell'oggi del regno e della salvezza, è ancora condizionato da molti impedimenti, lo riconosciamo senz'altro, la Chiesa lo sa, per questo ci invita e ci sollecita pazientemente ma risolutamente a prendere contatto con le cose sante del Signore, la sua parola, i sacramenti, tutti i segni e le testimonianze del suo passaggio in mezzo a noi per la salvezza del mondo. È questo un contatto che forse ci mette a disagio, perché ci contesta e per così dire ci consuma. Eppure in esso sta la nostra beatitudine, la benedizione che ci fa vivere. Proseguendo nel cammino del tempo ordinario, ancora una volta poniamoci in ascolto della parola del Signore, lasciamoci interpellare, lasciamoci provocare. Dall'Evangelo esce una potenza che ci convertirà. Ed ora leggiamo il testo della prima lettura. Pier Francesco, leggi.
Maledetto l'uomo che confida nell'uomo.
Dal libro di Geremia.
E pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. Come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti.
Ecco, grazie. Leggiamo di seguito il brano evangelico, il lezionario ci rimanda al capitolo 6 del Vangelo secondo Luca, e vi dicevo il versetto 17. E poi il lezionario salta al versetto 20. Leggiamo dal versetto 17 al versetto 26. Anna, leggi pure.
Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti.
Grazie. Come vi dicevo, dobbiamo ritornare al Salterio, naturalmente, e proseguire nel nostro cammino affrontando la lettura del Salmo 11. Noi siamo reduci dall'incontro con i due salmi che precedono, che sono due, ma nella traduzione in greco e quindi in latino diventano uno, come forse ritornano ad essere in base a quello schema alfabetico che nella redazione originaria dei due salmi dimostra l'intenzione di dare forma a una composizione unica. Ma i due salmi, così come li abbiamo letti rispettando, secondo la nostra consuetudine, la numerazione masorettica, 9 e 10, ci hanno posto, senza adesso scendere affatto nei dettagli, ma ci hanno posto dinanzi al dramma del male nel mondo, fino a rivelarci come i segreti di Dio, ricordate l'intestazione, i segreti di Dio siano scrutati da coloro che, ridotti alle misure della povertà umana, divengono testimoni della signoria regale di colui che siede sul trono, il Dio vivente, e colui che sbugiarda l'impietà del mondo pagano. Dicevamo il Salmo 9, e poi di seguito una settimana fa il Salmo 10, perché non soltanto colui che siede sul trono è colui che regna ed è autore di quell'impresa che smaschera l'impietà del mondo pagano, come vi dicevo un momento fa, non solo, perché così viene stanato l'empio che è in ciascuno di noi, e su questo ci ha messi, per così dire, con le spalle al muro il Salmo 10 una settimana fa, e così abbiamo invocato colui che regna in eterno, ricordate nel nostro Salmo 10 l'ultima strofa, versetti 16, 17 e 18, il versetto 16: il Signore re in eterno, dalla sua terra sono scomparse le genti nel senso tutto ciò che ha a che fare col paganesimo e tutto ciò che ha a che fare con l'idolatria, tutto ciò che ha a che fare poi con l'empietà. Fatto sta che noi ci siamo rivolti facendo nostro il salmo che leggevamo, partecipando all'invocazione che l'antico orante ha espresso in questi versetti, ci siamo rivolti a colui che regna in eterno affinché eserciti la sua sovranità in modo da renderci poveri, e per questo prendersi cura della rieducazione del nostro cuore umano. Infatti ricordate il versetto 17 o 38 a seconda delle numerazioni, recita come leggevamo a suo tempo: così tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, i poveri, gli anavim, e rafforzi i loro cuori, tu porgi l'orecchio, ecco l'invocazione, tu che rafforzi i cuori. Dunque qui c'è di mezzo un intervento pedagogico ben mirato, coerente, efficace, in grado di educare il cuore umano e rieducarlo per come è necessario affinché possiamo immergerci nella rivelazione dei segreti di Dio. Ricordate che proprio qui nel versetto 17 ho appena riletto l'invocazione è rivolta al Signore perché accolga il desiderio dei miseri. Nel versetto 3 del Salmo 10 abbiamo avuto a che fare con il desiderio dell'empio, e dal versetto 3, l'abbiamo constatato una settimana fa, ecco che in seguito a tutto quel discernimento che l'orante è chiamato a testimoniare per come opera il Signore che siede sul trono e che si rivela nella sua gratuita volontà relazione con la creatura umana, e creatura umana come siamo tutti noi e ciascuno di noi, creatura umana bisognosa di essere visitata, raggiunta, liberata, purificata, rieducata nell'intimo del cuore, perché l'empio che è in noi, che è in me, sia smascherato e filtrato ed estromesso. E dunque da quel desiderio inquinato, che è il desiderio dell'empio che è in me, al desiderio finalmente purificato e filtrato per come il Signore, Lui e solo Lui, è in grado di esercitare la sua sovranità regale, il desiderio dei poveri. Nel versetto 17, in realtà già nel salmo precedente, senza dimenticare che poi in realtà è un'unica composizione, nel versetto 19 del Salmo 9 leggevamo: perché il povero non sarà dimenticato, la speranza degli afflitti non resterà delusa. Dunque la speranza dei poveri, ne parlavamo a suo tempo, quella speranza che sostanzialmente coincide con quel che il Salmo 10 adesso nel versetto 17 descrive come desiderio dei poveri, e là dove ci conduce l'opera pedagogica di cui è protagonista colui che siede sul trono e che nel momento stesso in cui mette in evidenza la miseria della nostra condizione umana la rende il contesto, la figura in grado di accogliere la gratuità della sua iniziativa d'amore e corrispondere a essa. Fatto sta che adesso, vedete, noi dobbiamo proseguire. nella lettura affrontando la lettura del Salmo 11, ricordate che l'ultimo versetto del Salmo 10 diceva: per fare giustizia all'orfano e all'oppresso. Ecco, figure inconfondibili di quella povertà a cui ci riduce l'iniziativa sovrana del Signore, che proprio in questo modo ci abilita a immergerci con tutto il nostro vissuto, derelitti come siamo, ma immergerci nei segreti dell'intimo di Dio, che vuole confermare la sua intenzione originaria, quell'intenzione per cui tutto esiste, in obbedienza alla sua volontà d'amore, alla ricerca di un interlocutore. Ecco, questa è la dignità suprema della creatura umana, per eccellenza la creatura chiamata a porsi come interlocutrice nella gratuità della relazione d'amore che è il segreto profondo di Dio. Ma vedete, tutto questo avviene, e i due Salmi 9 e 10 ci hanno aiutato a contemplare, anzi a fare di questa constatazione il contenuto di una invocazione accorata, patetica, intensa. Tutto questo avviene nel momento in cui la nostra condizione umana è sottratta alla empietà che la opprime, che l'inquina, che la devasta, e questo non è soltanto un fenomeno che riguarda le relazioni esterne, ma è un fenomeno che implica una corruzione profonda e radicale dell'animo umano. Ed ecco, è colui che siede sul trono che si rivela protagonista, inflessibilmente coerente con la sua volontà d'amore, protagonista di quell'opera di liberazione, di rieducazione, che renderà finalmente il cuore povero della nostra condizione di creature umane adeguato a corrispondere alla iniziativa gratuita dell'amore, che è il segreto di Dio. Ed ecco, qui vedete, ogni uomo fatto di terra, ogni uomo mortale, ricordo qui eravamo giunti, Enosh, spodestato dalla sua spavalderia, perché non incuta più terrore, qui è proprio, e ne parlavamo a suo tempo, è proprio la prepotenza presuntuosa, sfacciata di ogni essere umano che vuole affermarsi nel suo protagonismo autonomo. Ed ecco, questa spavalderia deve essere spodestata. Perché? Perché ogni creatura umana è soltanto Enosh, è soltanto un essere mortale. Bene, adesso vedete cosa succede quando qualcuno, mettiamola così, quando qualcuno prende sul serio il cammino della conversione alla vita per diventare povero. Il nostro Salmo 11. Cosa succede? Vedete, qui abbiamo a che fare con la dichiarazione di un soggetto orante. Non ha bisogno di altra presentazione di carattere anagrafico, importa poco, ma parla in prima persona singolare e dichiara la propria ferma decisione di trovare dimora. Lui parla di un rifugio, espressione che peraltro già compariva nei salmi precedenti, e parla di questo rifugio come del contesto nel quale è risolutamente intenzionato a corrispondere con tutte le possibilità che sono di sua competenza a quell'opera pedagogica di cui ci parlava il Salmo precedente, laddove il cuore umano è rafforzato, laddove il cuore umano è manovrato, lavorato, strutturato, e naturalmente questo implica un intervento piuttosto energico, quello che è possibile al Signore che siede sul trono, proprio a Lui, certo, è quello che vuole Lui. Sì, ebbene, nel Signore mi sono rifugiato, così si apre il Salmo 11. Nel Signore mi sono rifugiato. Dunque, ha preso dimora l'ha trovata, ne è soddisfatto? Eppure vedete, qui si presenta adesso un intervento trasversale che suggerisce al nostro orante di cercare altre soluzioni. Perché? Già, vedete, qui versetto 1, a partire da quella dichiarazione così semplice ma anche così perentoria, direi anche così sincera, così onesta, così chiara: nel Signore mi sono rifugiato, sì, eppure come potete dirmi, ci sono altre voci. C'è qualcun altro che ragiona in altra maniera, che ha altri suggerimenti da proporre? E il nostro orante è alle prese con questa, come dire, interferenza che lo disturba, evidente, in maniera piuttosto penosa, perché ci sono altre voci che gli suggeriscono, come leggiamo subito dopo, di fuggire come un passero verso il monte. Fuggi come un passero verso il monte. E poi, vedete, questo invito a fuggire è motivato in modo più esplicito ancora nei versetti 2 e 3. Cosa sta succedendo? Vedete, c'è un come un richiamo che è attribuito a dei soggetti plurali non meglio descritti, ma qualcosa che ha a che fare, per dirla con un linguaggio di uso corrente tra di noi, con una tentazione. Ma una tentazione che si presenta peraltro come un suggerimento molto sano, un suggerimento anche molto molto sapiente, perché rispetto a quel luogo nel quale il nostro orante ha affermato di aver trovato e comunque continuare anche a cercare la dimora adatta a lui. Sullo sfondo vedete l'immagine del Tempio a Gerusalemme, ma non solo, non soltanto il Tempio nel senso del luogo di asilo per definizione, dove si trova riposo, si trova accoglienza, dove si trova modo per essere accolti come rifugiati, quale che sia la fatica compiuta lungo i percorsi che si sviluppano sulla scena del mondo. Sì, ma indipendentemente proprio dal riferimento al luogo sacramentale che si chiama Tempio a Gerusalemme, così nella tradizione di Israele, adesso vedete c'è una voce che, ripeto, in realtà sembra un coro di voci, che suggerisce l'opportunità di proseguire in una fuga. Una fuga ancora e ancora, come se questo coro di voci ritenesse che la tappa raggiunta è soltanto un momento di passaggio, ma si tratta di proseguire in altra direzione, si tratta di perpetuare la fuga, Tra l'altro, vedete, dire fuga, e qui il verbo usato è esplicito a questo riguardo, fuggi! Dire fuga significa in realtà fare riferimento alla condizione umana dall'inizio, da quando i progenitori sono in fuga, in realtà sono stati anche espulsi, ma sono in fuga da parte loro rispetto al giardino della vita, e poi di seguito, vedete, fuggiasco per antonomasia, poi sarà Caino, ma poi così si va proseguendo nella rivelazione biblica, constatando come la nostra condizione umana in esilio dalla vita continua a fuggire alla ricerca di situazioni che garantiscano una sosta momentanea, un riposo, un rifugio, ma senza mai fidarsi della soluzione che è stata momentaneamente intravista e di cui si gode anche qualche beneficio, ma bisogna fuggire altrove, bisogna fuggire altrove. E questo, vedete, diventa come un programma che conferisce alla nostra esistenza umana la fisionomia di una vita perennemente in fuga, una fuga continua, una fuga ininterrotta, perché non c'è da fidarsi. Vedete, il coro delle voci suggerisce, con delle motivazioni che vengono adesso precisate nei due versetti seguenti, che non è affatto consigliabile fidarsi di quel luogo, di quel rifugio nel quale il nostro orante ha cercato e trovato dimora. Perché, prosegue il versetto 2, ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel buio i retti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Già, vedete, assumono un atteggiamento tipico di coloro che vogliono dare dei consigli, diciamo pure dei buoni consigli, ma in realtà fateci caso, perché questi consiglieri a loro modo sono prigionieri di uno stato d'animo dove la pusillanimità è dominante, suggeriscono al nostro orante che è bene per lui restare impegnato nel cammino di una esistenza randagia. Il monte qui, vedete, il monte è, come dire, il confine, l'aldilà del monte, è sempre al di là del monte, è al di là del monte, di deserto in deserto, non ti fidare, perché il mondo è cattivo, perché nel mondo ci sono gli empi, e vedete, i cosiddetti consiglieri che parlano in questi termini la sanno lunga, e nessuno può eccepire la oggettività della loro considerazione. Certo, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel buio i retti di cuore, nel buio i retti di cuore, già. Dice Sant'Agostino, in obscura luna, quando è la luna nuova e non si vede nessun barlume di luce durante la notte, in obscura luna. Cosa vuoi mai, dicono i cosiddetti consiglieri al nostro orante, le strade del mondo sono esposte costantemente a, a questa minaccia, i gesti e i progetti degli empi pongono ostacoli insuperabili, bisogna scappare, bisogna fuggire, bisogna allontanarsi, bisogna rimuovere il rischio di restare intrappolato. Laddove gli empi stringono costantemente i loro agguati, è impossibile essere giusti. Vedete, il giusto che cosa può fare quando sono scosse le fondamenta? Qui le fondamenta del Tempio, è possibile qualcosa del genere? E beh, nel corso della storia della salvezza è successo che il Tempio è stato anche distrutto, e poi sarà ricostruito, ma poi sarà di nuovo distrutto. Ma il Tempio, già, ancora il male nel mondo, già, ma vedete che adesso il male su cui riflettevano gli oranti dei Salmi 9 e 10, adesso è colto dal nostro orante, dobbiamo rendercene conto verificando meglio il suo modo di testimoniare, nell'intervento di chi gli sta proponendo in maniera così persuasiva di intraprendere ancora una volta un viaggio che rifiuti qualunque positiva esperienza di rifugio. Fuggire ancora, ma vedete che qui c'è di mezzo, bisogna che su questo ci intendiamo, il fraintendimento della stessa vocazione del povero. Qualcosa che ha a che fare, vedete, con quella che nella tradizione spirituale si chiama la tentazione sotto apparenza di bene. La tentazione sotto apparenza di bene. Fuggi ancora perché qui tutto crolla. Tutto crolla, già. E vedete in questo invito a proseguire nella fuga con delle motivazioni che sono piene di significato, è implicita la rinuncia alla responsabilità verso il mondo. Lascia che il mondo vada in malora perché il mondo è cattivo. Responsabilità abbandonata, tradita, trascurata, non te ne occupare, non è cosa tua, fuggi altrove, rinuncia alla responsabilità del rimuovo. Non solo questo, ma vedete c'è un'inerzia in questo modo di consigliare con tante motivazioni a loro modo assai convincenti, ripeto ancora una volta, ma c'è un'inerzia e di fatto c'è un compromesso con la realtà immutabile di quello che è il disordine sociale, il tracollo degli ordinamenti che in qualche momento sono apparsi garanzie di benessere, valori di riferimento stabile, valori più che mai garanzie di vita. Ed ecco, se questi ordinamenti vengono meno, vedi che vengono meno, vedi che il mondo tracolla, barcolla, se ne va, si disintegra, è un disordine sociale ma anche un disordine cosmico, per così dire. Vedi che qui tra un po' casca il cielo sulla terra e la terra va in pezzi, e lascia stare, non è cosa tua, piantala, fuggi altrove. E vedete, devi difendere la vita e per questo devi scappare. Una raccomandazione di prudenza, Anzi, vedete, devi evitare la morte, perché se ti fermi lì dove sei arrivato, se ti fidi di questo rifugio, rischi di restare intrappolato dentro a un vortice infernale. Soltanto vedete che la vita da difendere è indifendibile per quanto riguarda la capacità umana, e così la morte da evitare è inevitabile per quanto riguarda la capacità umana, tant'è vero che San Gerolamo, vedete, proprio a riguardo di questo versetto, dice: questo invito alla fuga ha il sapore della follia. Vedete, qui dice così San Gerolamo, mi ha molto impressionato questa lucidità nel discernimento di cui il padre della Chiesa dà dimostrazione. Il giusto, dice, è invitato a fuggire per prudenza, certo, ma è una prudenza folle, dice, folle. Il discorso dei consiglieri malvagi, che enumerano le ragioni di fuggire, giunge fino alla fine del versetto 3, dove siamo arrivati anche noi, ma è una follia, dice San Gerolamo, è una follia, è un invito alla follia, è un invito a sottrarsi a delle responsabilità che vengono considerate come motivi di tribolazione insopportabile, è inutile che ti prendi cura di quello che succede lì dove sei giunto, lasciati trasportare altrove in questa fuga senza fine, perché il mondo, per dirlo adesso questa espressione è sempre un poco generica, però più che mai comprensibile, il mondo va in malora per conto suo, e non te ne occupare, non ti riguarda, non è cosa tua, tu devi fuggire altrove. E vedete, qui c'è un fraintendimento che riguarda, come vi dicevo poco prima, esattamente quell'apprendistato alla scuola di colui che siede sul trono, che fa di noi degli esseri umani finalmente maturi nella povertà. Questo modo di cercare ancora altrove una fuga instancabile è espressione di un'angoscia che è come l'adeguamento mimetico al flusso degli eventi storici. Vedi che le cose vanno in quella maniera, fai altrove, ma questo suggerimento alla resa dei conti, veramente, dice San Gerolamo, è una pazzia, perché dove vuoi andare altrove? Tu comunque hai a che fare con una tua condizione umana non riesci né riuscirai mai a governare in nome del tuo stesso protagonismo. E vedete che quel suggerimento lì per lì sembra addirittura proporre una prospettiva, proporre, come dire, un messaggio, un'indicazione di strada da percorrere nel senso della povertà. Tirati fuori, lascia da parte, esci dal mondo, fuggi dal mondo, vattene, non te ne occupare, non ti riguarda, il mondo va a rotoli. E vedete, qui c'è un fraintendimento. Ma questa è una tentazione sotto apparenza di bene? Vedete, il Salmo 11 si sbriga in pochi versetti, perché non c'è molto da precisare a questo riguardo. C'è da assumere il valore di una sollecitazione a cogliere quell'insegnamento che abbiamo ricevuto dai salmi precedenti, nella forma di un intervento sempre più radicale, che riguarda in questo caso esattamente il superamento di una presunta povertà che in realtà ha tutte le caratteristiche di diventare una folle e micidiale esasperazione dell'angoscia umana, e una ricaduta all'interno del protagonismo umano, dove anche la povertà ricercata fuggendo altrove è una forma di presunta apoteosi della capacità umana di sottrarsi ai problemi e inventandosi una soluzione alternativa. Ed ecco, follia. Io nel Signore mi sono rifugiato. Ecco, ci siamo, vedete. Qui c'è di mezzo, in poche righe, nel nostro Salmo, l'invito a dare spazio al discernimento che è necessario per riconoscere la capacità inquinante nell'animo umano di quella tentazione. D'altra parte, vedete, è proprio questo discernimento che continua a rendere testimonianza al regno che viene, colui che siede sul trono. E infatti, vedete, il versetto 4 adesso dice: ma il Signore nel Tempio Santo, è lui, il Signore. Il Signore è il trono nei cieli, certo, ci risiamo. E qui vedete il tempio nel senso di quel monumento al servizio delle liturgie tradizionali, con tutti gli atti di culto che in esso si svolgono, ma qui il tempio adesso sta assumendo un significato più ampio, più profondo e più vero, perché è anche possibile che il Tempio crolli, come no? E infatti quando quelle altre voci affermavano un'ipotesi del genere, certamente usavano un linguaggio comprensibile da parte del nostro orante. Vedi che le fondamenta sono scosse, sì. Ed ecco, vedete, il Tempio qui sta assumendo una dimensione che non si limita a descrivere quel certo monumento che pure ha assunto e continua a svolgere una funzione di riferimento nella storia del popolo di Dio, ma è il Tempio che si configura come la dimora che il nostro orante sta scoprendo e nella quale sta trovando rifugio, anche se è alle prese con le strade del mondo e forse alle prese con situazioni imprevedibilmente e non desideratamente affatto, contro ogni desiderio, precarie e compromesse da molteplici disordini, ma è nel mondo che il nostro orante sta scoprendo che gli è dato modo di assumere quella povertà che lo conferma nella relazione con la presenza viva del Signore, lo conferma nell'appartenenza a Lui. E vedete, una presunta povertà che gli viene suggerita da qualcuno e forse anche in maniera, qualche volta in modo molto massiccio, gli viene suggerita come la difesa del delle sue piccole misure, dei suoi minuscoli desideri, ma di quello che in lui diventa un assoluto, che nella precarietà delle cose, nella incertezza del domani, nella oscurità della scena, per come lo sfascio assume proporzioni mostruose, ecco, questo atteggiamento di difesa in autonomia, in nome di una minuscola autosufficienza, ma autosufficienza da preservare, da garantire, ritirati altrove, nasconditi altrove, ed invece vedete il Signore regna, e regna sul mondo, sul cielo, sulla terra, regna nell'universo, regna sulla storia, regna, e vedete ha il trono nei cieli, ma i suoi occhi sono aperti sul mondo. Così traduce la mia Bibbia, vedete che qui i suoi occhi contemplano, sono aperti, dice il testo in ebraico, poi non aggiunge null'altro, ma è il traduttore inglese, è spenita, e i suoi occhi sono aperti sul povero, e lì dove leggiamo sul mondo, quella è un'aggiunta alla traduzione, al testo ebraico, non so come dire la traduzione, forse
i
non
suoi
c'è
occhi
niente.
Osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo.
Sì, osservano attenti, vedete, non mette un oggetto, perché nel testo ebraico non c'è, c'è in greco però, iston penita, dunque sul povero, i suoi occhi sono aperti sul povero e le sue pupille scrutano ogni figlio di Adamo, ogni figlio di uomo. Vedete come e qui adesso, per quanto la scena del mondo possa apparirci confusa, caotica, problematica, incerta, drammatica, per cui le voci dei tentatori o del tentatore con tanta disinvoltura e anche con tanta precisione ci suggeriscono di cercare garanzie altrove, e San Gerolamo dice: follia. Sembra prudenza, è follia. Ebbene, ecco, la signoria di colui che regna, e i suoi occhi sono aperti sul povero e le sue pupille scrutano ogni figlio di uomo. Notate il ruggito di questo sguardo, le pupille. Qui Origene dice: le palpebre di Dio sono la misericordia stessa. E il chiude gli occhi, vedete, perché le palpebre si aprono e si chiudono, e si chiudono. Anche il fatto che si chiudano quelle palpebre conferma la fedeltà del Signore alla sua misericordia, perché egli chiude gli occhi su molte miserie. Se non fosse così, il suo sguardo sugli uomini sarebbe intollerabile.
Origine.
E dunque uno sguardo misurato, ma uno sguardo d'amore, e i padri della Chiesa a questo riguardo confermano sempre, dappertutto. E allora vedete il nostro orante coinvolto in questo discernimento che sta ritagliando, identificando, qualificando quella tentazione che gli proponeva di arroccarsi in una posizione di ricerca ancora incessante, instancabile, di un'autonomia che dovrebbe garantirgli una posizione alternativa rispetto al mondo, ma è nel mondo che il Signore regna. E il mondo, con tutte le prospettive di drammatiche evoluzioni che si presentano, e lasciando interdetti coloro che affrontano queste vicende, come siamo tutti quanti noi, ma i suoi occhi sono aperti sul povero e le sue pupille scrutano ogni figlio di uomo. Vedete, quel cammino per imparare a vivere nella povertà, là dove ci avevano orientato i salmi precedenti, si fa sempre più preciso, sempre più rigoroso, sempre più necessario di un discernimento radicale del cuore umano. Perché adesso vedete proprio questo sguardo del Signore che è aperto sulla scena del mondo, che libera la nostra condizione umana, quella di tutti e di ciascuno di noi, in quanto siamo figli di Adamo, libera dalla ossessione della fuga, dalla ricerca di soluzioni che comunque sono devianti, perché si fraintende l'essenziale, ossia si fraintende e anzi in qualche modo implicitamente proprio si rinnega la relazione viva con l'amore del Signore. Si rinnega la relazione con il Signore. Si cerca soluzioni che sono in realtà espressione dichiaratamente o comunque implicitamente prodotti della iniziativa umana che si pone in alternativa al Signore. E dunque sono scelte che in nome di una cosiddetta povertà in realtà diventano manifestazioni ancora una volta di quella spavalderia prepotente e inquinante di cui ci parlavano i salmi precedenti. E allora la questione si fa molto seria. E si fa molto seria anche se forse ci troviamo adesso un po' imbarazzati dinanzi a poche righe del nostro Salmo 11 che in realtà ci rimandano a un discernimento così, così profondo e così proprio necessario per penetrare laddove le radici nascoste determinano le scelte della nostra vita e di quella che è poi la maniera di interpretare le vicende umane nel piccolo, nel grande, la storia di ieri, di oggi e di domani e tutto quello che compone il quadro della nostra esistenza. Allora qui vedete il nostro salmo prosegue così, il versetto 5, leggiamo e arriviamo rapidamente in fondo. Il Signore scruta, ritorna a questo stesso verbo che compariva nel rigo precedente. Il Signore scruta giusti ed empi, dove vedete il Signore che imposta l'alternativa, ma l'alternativa che riguarda proprio il discernimento. Non più semplicemente tra giusti ed empi, così come abbiamo considerato nei leggendo i salmi precedenti, laddove si parlava di una empietà che ha a che fare col mondo pagano e che deve essere esclusa, e dove si è parlato anche nel Salmo 10 di una empietà che è interiore, certamente deve essere esclusa, ma qui, vedete, paradossalmente, ma è proprio la stessa pretesa di essere in grado di discernere in noi l'empietà che ci disturba che diventa un fenomeno pericoloso, inquinato, aperto alle contraddizioni più feroci, perché protagonista di questo discernimento è il Signore. È il Signore in noi. È la sua volontà d'amore in noi, è la sua rivelazione gratuita di come si prende cura della nostra condizione umana e assume l'impegno di rieducarci alla vita. È il Signore che scruta giusti ed empi, vedete, è Lui che imposta questa alternativa, dove qui non si tratta ancora una volta di distinguere due gruppi, due partiti, due categorie umane, ma qui il discernimento, come abbiamo constatato, scava in maniera sempre più radicale l'intimo di ognuno di noi. Ed è Lui che odia chi ama la violenza. Vedete, è il Signore che penetra, vedete, con una intenzione d'amore che scardina ogni falso amore, perché quella ipotetica o presuntuosa ricerca di una povertà fatta a misura della nostra soggettività umana che vuole difendersi, che vuole nascondersi, che vuole circoscriversi, che vuole arroccarsi, che vuole dominarsi, che vuole, ancora una volta, vedete, coccolare in se stessa quell'ascito di impietà che continua a imperversare. E allora adesso vedete, lui che odia, chi ama la violenza, c'è ogni altro amore, e per questo farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte. Qui vedete una pioggia di luce incandescente, che poi la tradizione antica subito legge in rapporto all'evento pentecostale, l'effusione dello Spirito Santo, una pioggia di luce incandescente, ma che anche poi per certi versi una pioggia di lacrime, pioggia, lacrime che lavano, lacrime che purificano, in una prospettiva l'eliminazione di tutte le scorie inquinate che ancora vorrebbero in noi confermare il titolo meritorio di essere protagonisti della nostra povertà. Vedete, anche nell'essere poveri non siamo protagonisti, siamo sbugiardati anche nella pretesa di essere poveri, come leggevamo nei salmi precedenti. Perché? Perché è per una sintonia nella relazione d'amore con Lui che il Signore ci scruta, ci vede, ci discerne, fa piovere su di noi la sua luce, il suo fuoco, e allo stesso tempo la sua inondazione di grazia. E dunque giusto è il Signore, vedete l'ultimo versetto del nostro Salmo, ama le cose giuste, gli uomini retti vedranno il suo volto. Già, già, ecco, neanche la povertà ci appartiene, vedete, e qualunque scelta derivasse dalla lettura dei salmi precedenti in accompagnamento con la testimonianza degli antichi oranti che ci hanno preceduto e che hanno lasciato a noi un'eredità preziosissima. Certo, ma neanche la povertà ci appartiene. È Lui che vede il povero, quel povero che è in noi. E così il nostro cammino, vedete, è luogo, il tempo di discernimento radicale fino a contemplare il suo volto, perché qui vedete ormai il cammino per il quale siamo stati convocati, che abbiamo intrapreso, non soltanto ci mette con le spalle al muro, ma veramente ci coinvolge in una relazione che sembra proprio smentire tutti quelli che momentaneamente potevamo considerare come i nostri buoni propositi. Voglio diventare povero, voglio essere povero, voglio crescere nella povertà, o qualcosa del genere. Ma il Salmo 11 ci dice che questa è ancora una fuga rispetto a quella relazione d'amore con il Signore che regna in cielo, regna sulla terra, che è il sovrano che governa la storia umana, e dove tutto nella creazione, tutto quello che avviene nella storia umana, tutto gli appartiene, tutto rientra dentro a una storia d'amore mediante la quale Lui ci chiama a radicarci, sì, proprio vero, radicarci in quella povertà dove finalmente diventiamo interlocutori nella gratuità al servizio della sua iniziativa, al servizio della sua volontà operosa, al servizio della sua presenza che ci viene incontro, porgendo a noi un volto da contemplare. Lasciamo da parte il Salmo 11 e spostiamo l'attenzione . Riprendiamo contatto con il Vangelo secondo Luca. Dal versetto 14 del capitolo 4 Gesù è maestro alla ricerca di ascoltatori. Le pagine precedenti costituiscono il grande prologo del Vangelo, da 4:14, la catechesi che si sviluppa nei capitoli che vanno da qui, dove adesso richiamavo l'attenzione, capitolo 19. Ma da prima, eccolo, Gesù maestro. E così la catechesi del nostro evangelista Luca imposta una prima modalità di accesso, come sappiamo, ne parlavamo proprio anche una settimana fa, accesso all'oggi della visita di Dio. E quell'oggi che coincide con la presenza del figlio che ha portato a compimento la sua missione nella condizione umana, e così la storia umana è stata visitata, la storia universale è stata visitata, di ieri, di oggi, di domani, sempre, e la creazione intera è stata attraversata da colui che è disceso ed è risalito, il cielo si è piegato sulla terra, la terra è sollevata al cielo, dunque l'oggi della vita di Dio. Come accedere a quell'oggi? Ed ecco la prima modalità, come sappiamo, ne parlavamo ultimamente, per l'evangelista Luca, nella elaborazione della sua catechesi, presenta, e lui ce la propone, come apprendistato nell'ascolto, imparare ad ascoltare per accedere all'oggi della visita. Ricordate il brano introduttivo, il quadro introduttivo in questa sezione della catechesi lucana, nella sinagoga di Nazareth. Oggi questa parola per voi che ascoltate, dice Gesù, che ha letto il poema nel libro di Isaia, nel capitolo 61, nel quale l'antico profeta dice: lo spirito del Signore è sopra di me, è quello che segue, e lui dice: oggi questa parola per voi che ascoltate. Bene, come imparare ad ascoltare per entrare nell'oggi? Vedete che la catechesi del nostro evangelista Luca, adesso nella sua ampia narrazione, risente fino a un certo momento di quell'impianto che è stato dato alla narrazione dall'evangelista Marco, che per così dire è l'inventore del genere evangelico, è il primo, è il più antico, ha elaborato la sua catechesi, e allora vedete tutta una serie pagine che l'evangelista Marco elabora nel suo modo di raccontare, vale la pena di individuare dei cicli narrativi. Un primo ciclo che riguarda la scuola, un altro ciclo che riguarda la casa, un altro ciclo che riguarda la strada, ne parlavamo in altre occasioni. Sono gli ambienti nei quali si svolge l'esistenza umana, ambienti esemplari. E Gesù che evangelizza la sua presenza, il figlio con il cuore aperto, nella scuola, è una sinagoga, nella casa, ed ecco, frequenta gli ambienti delle famiglie e le strade dove incontra tutti coloro che sono viandanti sulla scena del mondo, scuola, casa, strada, cicli. E vedete qui, il nostro evangelista Luca risente di questa... di questa sistemazione, come dire così, descrittiva delle vicende. Infatti, un primo ciclo, vedete, va da 4:31 fino a, lasciamo da parte il quadro introduttivo a Nazareth, da 4:31 fino a 5:16. Gesù maestro qui alle prese con malattie di ogni genere, malattie di ogni genere. La prima sinagoga a Cafarno, poi esce dalla sinagoga, la casa di Simone, poi esce dalla casa ed ecco è sulla strada. E tra l'altro leggevamo domenica scorsa l'episodio inizio del capitolo 5 in cui Gesù ha a che fare con i pescatori. E dunque Gesù ha le prese con malattie di ogni genere. Basta dare uno sguardo rapidissimo a queste pagine e ce ne rendiamo conto. Disagi, motivi di sofferenza di varia natura, dal disagio fisico a un disagio morale, un mancato inserimento sociale, complicazioni di ogni genere. Bene, e c'è la folla che incalza, qui se ne parla a più riprese, versetto 42 del capitolo 4, le folle lo cercavano perché volevano trattenerlo, ma Gesù deve andare altrove perché Gesù è impegnato ad evangelizzare il regno di Dio anche in altre città, colui che siede sul trono, per restare al linguaggio dei nostri salmi. E dunque, più avanti ancora, capitolo 5, leggevamo proprio la settimana scorsa, la folla che si stringe attorno a Gesù, Gesù che ha bisogno di distanziarsi di quel poco che gli consente di parlare alla folla senza restare travolto, sta alla barca. E poi più avanti ancora, nel versetto 15, nel brano che segue immediatamente, quando leggiamo, versetto 15 del capitolo 5, che la sua fama si diffondeva ancora di più e folle numerose venivano per ascoltarlo. E il maestro cerca ascoltatori. Naturalmente ha a che fare con tutte le difficoltà di interlocutori che sono condizionati da limiti di ogni genere, le vicende umane sono sempre penose, drammatiche, e Gesù cerca ascoltatori, certo, è maestro, e perché da questo ascolto che dipende l'accesso all'oggi della visita di Dio. E poi ricordate come nel versetto 40 del capitolo 4, mentre la folla si muove, si agita, si raccoglie attorno a Gesù, nel versetto 40 del capitolo 4 leggiamo che egli imponeva su ciascuno le mani e li guariva. Dunque Gesù continua sempre a prendersi cura di ciascuno, anche se la folla incalza, ma ciascuno va bene. Fatto sta, vedete che adesso, come leggevamo la settimana scorsa, si apre un cammino di discepolato nel capitolo 5, dove l'incontro con i pescatori, che peraltro Gesù già conosce come loro conoscono lui, l'incontro con i pescatori non fa immediatamente riferimento a qualche patologia di carattere clinico, ma c'è un disagio, c'è una stanchezza, c'è un avvilimento, ci sono tutte quelle forme di depressione che accompagnano l'esistenza umana, che si deve costantemente confrontare con gli imprevisti, con gli incidenti, con le delusioni, con le sconfitte. Ed ecco, è un cammino di discepolato che ha inizio attraverso l'esperienza di un affondamento. Quel fondamento a cui conduce l'ascolto della parola: sulla tua parola getterò le reti, e si trova sul punto di affondare. Ma vedete, un affondamento che pure diviene rivelazione di fecondità, quelle reti che si gonfiano, e vi facevo notare l'uso per ben due volte del verbo che altrove in altri momenti serve a dire concepire, le reti che si allargano come un grembo che concepisce, e quell'affondamento diventa scoperta di una fecondità misteriosa conferisce alla esistenza umana di quei tali che sperimentano il dramma di un terribile naufragio perché hanno ascoltato la parola, la loro esistenza è aperta su orizzonti che comportano questa capacità di accoglienza, di contenimento, di abbraccio, di comunione senza limiti, la moltitudine dei pesci nelle reti. Già, vi farò pescatori di uomini, poi dice Gesù, con quella particolare terminologia su cui riflettevamo, se ricordo bene, una settimana fa. Fatto sta, vedete, che in tutto questo Gesù maestro che cerca ascoltatori, lui è il vero ascoltatore, questo lo sappiamo da un pezzo, è il vero ascoltatore. Oggi questa parola si è compiuta nelle vostre orecchie perché questa parola riguarda me, sono io l'ascoltatore di questa parola, sì. E vedete, Luca rimarca a più riprese l'impegno orante del maestro. Questo in realtà è già vero dal capitolo 3 versetto 21, quando nel racconto del battesimo del Signore, differentemente da quel che leggiamo nel Vangelo secondo Marco, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 3 versetto 21, quando tutto il popolo fu battezzato e quando anche Gesù ricevuto anche lui il battesimo stava in preghiera, ecco, stava in preghiera, il cielo si aprì. Così racconta Gesù in preghiera, e questo, vedete, significa la relazione dialogica tra Gesù figlio e il Padre, il mistero profondo di Dio di cui Gesù è in ascolto e a cui Gesù risponde, a cui Gesù corrisponde. Più avanti, vedete, nelle pagine che abbiamo sotto gli occhi, capitolo 4 versetto 42, sul fare del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, preghiera. Più avanti, capitolo 5 versetto 16, alla fine del ciclo che ho inquadrato poco prima, Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Capitolo 5, versetto 16. Dunque, questo impegno orante di Gesù Maestro, il nostro evangelista Luca vuole mettere in risalto, perché Gesù è maestro che insegna, ma è maestro in ascolto. La preghiera è per lui il contesto nel quale tutta la sua missione e tutta quella che poi la sua attività pubblica si risolve in un atto di obbedienza, di adesione, di ascolto rispetto alla voce che gli parla. Ed ecco, da qui comincia il secondo ciclo, e nel secondo ciclo, dal versetto 17 del capitolo 5, ancora secondo quello schema, scuola, casa, strada, si arriva al versetto 5 del capitolo 6, soltanto che adesso c'è una novità. Da 5:17 a 6:5 Gesù è maestro, ma non più semplicemente come nei casi precedentemente considerati, perché adesso è maestro alle prese con la resistenza, alle prese con il rifiuto. E infatti qui adesso puntualmente, sistematicamente, in ogni episodio compaiono quelli che protestano, quelli che contestano, quelli che reagiscono, che si chiamino farisei o scribi dei farisei e via di questo passo, importa poco. Sono figure emblematiche. Già nel versetto 17 del capitolo 5 sedevano là anche farisei, questa è una novità, prima non se ne parlava, più avanti versetto 21 e seguenti, e poi il capitolo 5 sempre più avanti versetto 30 Vedete, intanto si passa da il luogo dell'insegnamento alla casa, in questo secondo ciclo la casa di Levi, il pubblicano o ex pubblicano, e in quella casa, versetto 30, i farisei e i loro scribi mormoravano, e così di seguito ancora fino al capitolo 6, versetto 2, quando sulla strada, in questo caso, i discepoli raccolgono le spighe e le sgranocchiano, ma questo non si può fare in giorno di sabato, perché è sabato. E allora i farisei dissero, capitolo 6, versetto 2, dunque Gesù, maestro, incontra questa resistenza. E vedete, questi farisei, adesso noi che siamo reduci dalla lettura del Salmo 11 riusciamo a interpretare forse con precisione, non tanto di ordine socioculturale, ma precisione di ordine spirituale. Coloro che rivendicano il valore di una realtà immutabile, che sigilla la lontananza tra Dio e mondo. È inutile che tu parli in nome di Dio, perché Dio sta nella sua trascendenza assoluta e il mondo è condizionato da tutte le miserie di cui noi facciamo esperienza e nelle quali noi ci dedichiamo fornire qualche parziale soluzione, ma perché di queste cose nel mondo ci occupiamo noi, ma poi Dio sta per conto suo. E noi, notate bene, noi siamo devoti, devotissimi, Dio santo, irraggiungibile, ma dicono a Gesù: tu sei un bestemmiatore. Perché la lontananza tra Dio e il mondo è invalicabile. E vedete, noi siamo esperti nel cercare una nicchia in cui fuggire, che questa nicchia nelle cose che possiamo gestire secondo i nostri criteri, i nostri interessi e la nostra utilità, che questa nicchia sia anche, come dire, caratterizzata, arricchita da segni di devozione, forse anche molto rigorosa e molto intensa. Nessuno lo mette in dubbio, nessuno può escludere un'eventuale, anzi loro ci tengono molto a fare di questa loro fuga, vedete, ritorna il caso del Salmo 11, fare di questa loro fuga una testimonianza che ritengono adeguata alla immutabilità di di quella rivelazione ricevuta da Dio. Si chiama così, la parola di Dio, gli insegnamenti di Dio, ma tutto quello che, vedete, sussiste in autonomia rispetto al resto del mondo. Il resto del mondo vada in malore, il resto del mondo non importa, il resto del mondo è un accumulo di meschinità, di cattiverie, di malattie, di dolori e di morte, e d'altra parte Dio santo, ecco, è inattaccabile, irraggiungibile, e noi siamo devoti cultori della sua trascendenza, ma tra Dio e mondo noi siamo abituati a ritagliare quegli spazi dove ci rannicchiamo in maniera tale da ritenerci finalmente soddisfatti di noi stessi e soddisfatti della nostra rinuncia. Perché, vedete, c'è di mezzo addirittura un impegno dotato di una intransigenza morale molto rigorosa, le nostre rinunce, i nostri limiti, la nostra povertà, chiamiamola pure povertà. E vedete, qui adesso la necessità di sviluppare un chiarimento che tocchi veramente la radice della questione. Il mondo non cambia. Come il mondo non cambia? Quando Gesù dice, ecco qui il figlio dell'uomo, prendete il versetto 24, ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, ecco, alzati e cammina, perché il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. Il Figlio dell'uomo, qui per la prima volta Gesù usa questa terminologia, la riprende nel capitolo 6 versetto 5, dove leggiamo, capitolo 6 versetto 5, diceva loro: il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Signore del sabato, Figlio dell'uomo sulla terra, Figlio dell'uomo nelle cose del mondo, Figlio dell'uomo è Signore del sabato, il testimone della comunione tra cielo e terra. Già, forse, vedete, ritroviamo in questo modo un'acrobazia nell'individuare un contatto letterario che poi è un contatto teologico tra pagine così lontane. Ritroviamo qui il povero del Salmo 11. Il povero è il Figlio dell'uomo? Il Figlio dell'uomo, vedete, che non si presenta per cercare un piccolo angolino di mondo in cui dimostrare il prestigio della sua originale testimonianza positiva, ma si presenta come colui che è testimone della comunione tra il cielo e la terra, e c'è di mezzo il mondo, e c'è di mezzo la storia umana, e c'è di mezzo, vedete, lo sconquasso del mondo, sì, e tutto quello che nel corso della storia, che passa attraverso le generazioni, si configura come accumulo di contraddizioni che nella nostra capacità di interpretazione umana sembra un accumulo di tragedie senza rimedio. Ed ecco il Figlio dell'uomo, vedete, è il povero, ma è il povero secondo il cuore di Dio, è il povero che è testimone della comunione tra il cielo e la terra, è il povero che non già il maestro che pretende di tirarsi dietro una conventicola di compari in un'isola remota o in una periferia del mondo in cui dimostrare che è possibile difendersi rispetto al male che dilaga. E San Gerolamo diceva: follia, follia. Tant'è vero, vedete, che qui proprio in questo modo d'essere del Figlio dell'uomo, l'Evangelista Luca dice: sta la sua potenza. Se voi qui nel versetto 17 del capitolo 5, versetto 17 dice così, siamo all'inizio del ciclo, da 5 a 17: un giorno sedeva insegnando, sedevano là anche farisei e dottori della legge, compaiono queste figure venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea, e la potenza del Signore, la dinamis, gli faceva operare guarigioni. La dinamis, la potenza del Signore. Vedete che questo termine era già comparso precedentemente. Se voi sfogliate a ritroso le pagine, capitolo 4, versetto 14, all'inizio della narrazione, vita pubblica del Signore, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse, la dinamis, e più avanti Nel capitolo 4, sempre, versetto 36, era il ciclo precedente, siamo a Cafarnao nella sinagoga tutti furono presi da paura, non tanto paura, qui stupore, e si dicevano l'un l'altro: ma che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza? Vedete che nei Vangeli sinottici Marco, Matteo dicono autorità, sì, è l'autorità di Gesù che è maestro in quanto realizza nei fatti l'insegnamento che proclama con la voce, potenza, ma la dinamis, l'autorità, la dinamis, la potenza. E la potenza è relativa alla missione del figlio dell'uomo, colui che è testimone della comunione tra il cielo e la terra, vi dicevo. E dunque è colui che è il vero povero, che nelle cose del mondo è corrispondente di quella iniziativa di Dio che regna sull'universo, che regna sull'intero svolgimento della storia umana, che regna sul visibile e sull'invisibile, nelle zone ombrose, nascoste, per noi spesso impenetrabili, che sono depositate nel cuore umano. È il figlio dell'uomo, la sua potenza. E allora vedete che qui si apre un terzo ciclo. Dal versetto 6 del capitolo 6 fino al versetto 5, il ciclo che abbiamo intravisto, non andiamo nei dettagli, scuola, casa, strada, capitolo 6, versetto 6, un sabato entrò nella sinagoga, vedete, di nuovo si ritorna a una sinagoga per insegnare, Gesù è maestro. E c'era là un uomo che aveva la mano destra inaridita, e qui un episodio che conosciamo bene. E soltanto che vedete che qui il brano che abbiamo sotto gli occhi, nel versetto 11, si conclude così: ma essi furono pieni di rabbia, così traduce la mia Bibbia, anche da voi?
Sì.
Rabbia, e discutevano,
collera.
Tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. E vedete che qui il termine usato in greco è ania. Ania propriamente non è la rabbia, neanche la cosa. La rabbia è la demenza.
Demenza.
Demenza. Demenza. Ma sapete, siamo in pieno in contatto con il Salmo 11.
Quindi è follia.
La follia. Questa è follia. La follia. E qui tra l'altro il ciclo si interrompe, vedete, dopo questo primo elemento dedicato alla presenza di Gesù maestro in una scuola, sinagoga, il ciclo si interrompe perché c'è di mezzo la rabbia dei buoni, è la follia del Salmo 11, dico dei buoni. Perché vedete, non abbiamo a che fare con dei mascalzoni, con dei delinquenti, con degli sporcaccioni, abbiamo a che fare con i buoni, con la nostra bontà inquinata, con la nostra bontà deviata, con la nostra bontà prigioniera ancora di un inquinamento, vedete, che non ha visibilità pubblica in maniera così spudorata da diventare delinquenziale. Beh, direi che a questo riguardo poi la nostra vicenda contemporanea si può permettere di tutto, di tutto. Ma qui, vedete, abbiamo a che fare con quella contraddizione che poco fa definivo la rabbia dei buoni. La rabbia dei buoni, già, quella follia per cui rattrappiamoci, ritiriamoci, nascondiamoci, fuggiamo, sì, ma con la certezza di essere i depositari di una verità sacrosanta e i custodi del valore autentico, perché il resto del mondo è disgraziatamente corrotto o qualcosa del genere. Adesso io le dico le cose un po' all'ingrosso a modo mio, ma questo, vedete, riguarda il mondo, ma riguarda la storia umana. Chissà dove andiamo a parare. Intanto riserviamoci un loculo al cimitero e un corrispondente stallo in paradiso o cose del genere, scemenze. E bene, la rabbia, vedete, qui proprio è la collera, la, sì, dice la traduzione nuova, la follia del Salmo 11. E d'altra parte adesso l'opposizione è dichiarata, la protesta della autosufficienza umana, che può anche essere barattata come povertà, come valore morale, come fermezza nel conservare le tradizioni immutabili, intramontabili. Povertà, fedeltà, valore sacro. E vedete, è ancora una volta l'autosufficienza umana che vuole stabilire quello che Dio non può fare, perché è quello che avviene, vedete, nella sinagoga in quella occasione, quel tale con la mano inaridita. È sabato, vediamo cosa fa Gesù, sono già premuniti nei suoi confronti per contestarlo. Ma per voi, in giorno di sabato, Dio vuole il bene o il male? In giorno di sabato Dio vuole salvare o vuole perdere? Per voi, in giorno di sabato, Dio è contento se il male dilaga, se la perdizione è imposta come una osservanza di valore morale? È contento Dio? Se, siccome è sabato, Dio deve obbedire al sabato. Già. Vedete, questa autosufficienza umana, vi dicevo, che vuole stabilire quello che Dio non può fare. Quello che Dio non può fare. È sabato. Non può. Per voi Dio non può? Perché è sabato? Perché Dio obbedisce a voi. Perché voi siete Dio. E vedete, è il figlio dell'uomo che avanza. Ed è il figlio dell'uomo che avanza, vedete, illuminando in modo sempre più preciso quel terreno che già l'antica rivelazione biblica chiama il terreno della povertà. Ah, vedete, sbugiardando le contraddizioni, le involuzioni, fenomeni deteriori, ripiegamenti, ambiguità massimamente pericolose. E allora che cosa succede qui? Vedete, guarda caso, siamo alla fine di questo terzo ciclo, che è interrotto qui, non prosegue. Versetto 12 del capitolo 6: in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare. Gesù in preghiera, di nuovo, e come dire, vedete, secondo quella sequenza di quadri, scuola, casa, strada, beh, è come la casa di Gesù. Gesù a casa sua, nella preghiera, nella conversazione con la parola, nel dialogo, laddove la parola in lui è ascoltata, in lui è realizzata, in lui è vissuta, è il suo ascolto filiale, ed è rivelazione della sua radicale povertà, il figlio in ascolto, il figlio che non è protagonista in nome della sua autonomia, ma è in tutto esecutore della parola, è in tutto parola vissuta, parola fatta carne, parola realizzata nelle misure proprie della condizione umana, che è quella che il figlio ha fatto sua, la nostra condizione umana. E dunque Gesù in preghiera, e vedete qui tra l'altro c'è di mezzo la montagna, se ne andò sulla montagna, anche il Salmo 11 parlava di una montagna, soltanto che adesso Gesù scende dalla montagna e la voce dei consiglieri: ma vattene in montagna, nel senso, vattene al di là, scappa, trovati un angolo sicuro, garantito, e preservati rispetto a a questo mare di miserie, di situazioni corrotte, di vicende che precipitano in un abisso infernale, il mondo se ne va per conto suo, tirati fuori. E Gesù va in montagna, preghiera, ed ecco, dalla montagna Gesù discende. Vedete, qui comincia il brano che leggiamo domenica prossima. Comincia qui, versetto 17. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. Gesù che discende dalla montagna. Già. Quei tali cosiddetti consiglieri dicevano all'orante: vedi, tu sei come un passerotto, scappa da qualche parte, no? Sei così bisognoso di protezione, di trovare un nido che ti garantisca, se no il mondo ti mangia. Già, è tutto quello che abbiamo avuto modo di considerare poco prima. Adesso vedete, Gesù scende dalla montagna. E qui cosa succede? Succede che è proprio lui che adesso si fa carico di formare un popolo di ascoltatori. Perché ha cercato ascoltatori, sappiamo le difficoltà che ha sperimentato, e ha incontrato opposizione, c'è una resistenza crescente fino a quell'esplosione di collera pazza, folle. Sì, e adesso vedete, nella preghiera che lo ha trattenuto per la notte, nella notte senza luna, in montagna, Gesù ha preso una decisione. E quando scende dalla montagna, vedete, lui manifesta espressamente l'intenzione di formare un popolo di ascoltatori. E per questo vuole condividere la sua stessa povertà di figlio, in quanto è lui che opera in modo corrispondente alla gratuità dell'amore che è di Dio, ma l'amore che abita nel mondo è di Dio, abita nel mondo. E allora, vedete, qui Gesù ha convocato gli apostoli nei versetti che domenica non leggiamo, da 12 fino a 16, con i nomi dei 12. Dopodiché, verso 17, discese con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. Dunque, un luogo pianeggiante. Nel Vangelo secondo Matteo, ricordate bene, c'è il discorso della montagna. Nel Vangelo secondo Luca c'è il discorso della pianura. Dal basso. Il suo magistero si svolge qui, secondo l'Evangelista Luca, dal basso. Per questo poi, subito dopo, leggeremo che alza gli occhi, perché è il figlio sotto lo sguardo del padre. Fatto sta, vedete, che qui, i versetti che di per sé il lezionario elimina, dicono così, a partire dal versetto 17. C'era grande folla di suoi discepoli e una grande moltitudine di gente, qui dice proprio popolo, laos, popolo. Da tutta la Galilea, la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone. Vedete che qui l'ampiezza dell'orizzonte è tendenzialmente ecumenico. Ecumenica l'ampiezza. E, gente che era venuta per ascoltarlo, il maestro, ed essere guariti dalle loro malattie, perché, vedete, Gesù è alla ricerca di ascoltatori, ma ascoltatori che non sono in grado di ricevere il suo insegnamento. E allora qui nella narrazione dell'Evangelista Luca Gesù assume la responsabilità di educare lui un popolo di ascoltatori. Non soltanto cerca ascoltatori, ma deve insegnare ai suoi interlocutori come si ascolta. Per questo è maestro. E il suo magistero dal basso. Perché deve formare un popolo E qui è proprio un popolo, vedete, nel senso pieno di un termine che è dotato di un valore inesauribile nella rivelazione biblica, il popolo, ma il popolo che si costituisce in quanto è educato nell'ascolto, e il maestro non è semplicemente colui che chiede di essere ascoltato, ma è colui che si propone come educatore di quella posizione di ascolto che consentirà a questo popolo di realizzarsi come interlocutore nelle misure del mondo, nello svolgimento della storia, ma interlocutore dell'iniziativa di Dio, nella gratuità di una comunione d'amore. E allora qui dice, vedete, che c'erano quelli che erano venuti tutti per ascoltarlo, compresi quelli che vengono da paesi stranieri, e per essere guariti dalle loro malattie, anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi, curati, tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una dynamis, una potenza che sanava tutti, la potenza del figlio dell'uomo, colui che nella sua povertà è testimone della comunione tra il cielo e la terra. E allora qui vedete Gesù esercita la sua potenza, la sua dynamis, come abbiamo appena letto. E questo significa che Gesù è maestro in quanto si dà da fare a modo suo e con le sue competenze per svuotare l'autosufficienza umana e quindi per discernere la povertà umana in quanto è necessaria perché è l'autentico accesso al regno di Dio, quel che leggevamo nei nostri salmi. Insomma, si tratta di condurre gli uomini a quella povertà che finalmente renda capaci di ascoltare e così di entrare nell'oggi della visita, ma è l'oggi del regno, è l'oggi del figlio dell'uomo, è l'oggi di questa opera d'amore che ricompone il disegno della storia umana e raccoglie tutte le componenti, tutte le presenti, tutte le creature dell'universo in un unico abbraccio d'amore. E oggi, è l'oggi del regno, già. E vedete, discernere la povertà rispetto a quella follia. Tant'è vero che adesso vedete qui, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, versetto 20, Gesù diceva, alzati gli occhi dal basso, il Salmo 11 ci parlava dello sguardo di Dio, è lo sguardo del Padre, è il Figlio in risposta al Padre, è nella comunione tra Padre e Figlio che si apre questo spazio immenso e smisurato che contiene tutto ciò che esiste nel creato e tutto lo svolgimento della storia umana. Alzati gli occhi verso il cielo, ecco, e vedete in questo spalancamento del segreto di Dio tutte le creature nel tempo e nello spazio, ed ecco vengono individuati i discepoli, insieme con loro ci sono naturalmente tutte quelle quegli esseri umani che sono stati citati precedentemente, ma valgono come interlocutori che svolgono una funzione esemplificativa. E c'è di mezzo un discernimento. E vedete qui le beatitudini e le sventure. Già, il Salmo 11 diceva il Signore scruta giusti ed empi. Giusti ed empi, già, beatitudini, sventure. Beatitudini, congratulazioni per tutte le condizioni di insufficienza umana che appartengono al figlio dell'uomo. Vedete, non congratulazioni perché che bella cosa, questi sono affamati e quegli altri stanno piangendo e così di seguito, ma perché tutte le condizioni di insufficienza umana appartengono al figlio dell'uomo. E questo dice Gesù, siete voi. Qui nel Vangelo secondo Luca usa la seconda persona plurale, quindi siamo noi. Corrispondentemente, in alternativa, ecco le disgrazie che accompagnano ogni presunzione di autosufficienza nelle cose della vita. Presunzione di autosufficienza, vedete, che pure potrebbe apparire come un valore positivo, quella che il Salmo 11 chiamava la fuga. E tante volte ne ho riparlato a modo mio con un po' di chiacchiere. Addirittura come una scelta di povertà. Guai, dice Gesù, che sventura, che disastro. Salmo 11 ne parlava, come di discernimento tra giustizia ed empietà, ma quel discernimento, vedete, che raggiunge proprio la radice più profonda della nostra realtà di esseri umani, di creature umane, chiamati a essere in dialogo e in relazione con la gratuità dell'amore di Dio. E allora quella empietà, diceva il Salmo 11, e queste sventure di cui parla il brano evangelico, su cui poi adesso non mi soffermo ulteriormente, ma l'essenziale è quello che tentavo di esprimere con quel che in modo così approssimativo ho comunicato a voi poco prima e ancora adesso bisogna che concluda. La congratulazione per coloro che incontrano l'amore di Dio. E né in ogni situazione di fragilità e di debolezza sono messi in grado, perché questo vale per tutti gli esseri umani, di trovare dimora, veramente collocazione, non esattamente nel tempio come luogo di asilo, questo è secondario, ma nel cuore del figlio dell'uomo. E viceversa, vedete, che sventura tutti i tentativi di difendersi, di garantirsi soluzioni particolari, individuare territori di intangibile autonomia. Ed ecco che disgrazia. Vedete, è l'Evangelo del Signore che ci rende poveri. Proprio l'Evangelo del Signore ci rende poveri. E qui, in maniera così travolgente, le pagine della scrittura che leggiamo domenica prossima proprio provocano questa esclusione di ogni, anche solo ipotetico tentativo o desiderio di affrontare quel certo cammino di educazione nella povertà in virtù di una propria presa di posizione autonoma, una presunzione di autosufficienza che è affrontata, vedete, dalla parola di Dio con una precisione che, per quanto esplosiva sia, come quella pioggia di luce incandescente di cui ci parlava il Salmo 9, esplosiva questa parola che penetra e scardina, ma allo stesso tempo gratificante, è proprio consolante, beatificante, perché era il Vangelo del Signore, vi stavo dicendo, che ci rende poveri. E ci rende poveri per imparare a credere nell'amore. E se voi con lo sguardo arrivate, ma ne riparleremo necessariamente domenica, la settimana prossima, vedete le beatitudini 4, le sventure 4, versetto 27, ma a voi che ascoltate io dico amate i vostri nemici, a voi che ascoltate siete quelli di prima, sventura, sì, ma a voi che ascoltate siete quelli che resi poveri adesso finalmente ascoltate. È Gesù che cerca ascoltatori, e proprio in quanto siete ascoltatori nella povertà, a voi posso usare, con voi posso rivolgermi in questi termini, come posso a chiunque dire amate i vostri nemici? Non posso mica parlare in questi termini a chi che sia, no, ne posso parlare a voi che ascoltate perché siete poveri. Vedete, per imparare a credere nell'amore. Vedete, la povertà non è un fine in sé e per sé, niente affatto. In ogni caso la beatitudine della povertà ci riguarda, ma ci riguarda in quanto la potenza di Gesù ci coinvolge in quella povertà che è sua, la sua fame. Lui l'ha affamato fin dal tempo del deserto e le tentazioni, è lui che ha pianto le sue lacrime e quando giungerà in vista di Gerusalemme, è sua la solitudine dell'innocente, il giusto di cui ci parlava il Salmo 11, la solitudine dell'innocente, e per questo noi siamo apprendisti discepoli alla scuola dell'Evangelo. Man mano che diventeremo poveri contemplando il volto. Ricordate che così si concludeva il Salmo 11, contemplando il volto. È il volto di quel figlio derelitto di cui Dio si è compiaciuto e che ha amato tutto e tutti nel mondo. E così è venuto, così viene, così verrà il regno di Dio. E i poveri già ne sono testimoni. E per loro. E Gesù vuol far di tutto perché sia per voi, cioè per noi, la beatitudine. Della vita nuova. Ecco, fermiamoci qua.